Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. La scorsa settimana abbiamo dato inizio a questo percorso di studio cominciando a celebrare il tradizionale e ripetitivo, come lo sono tutti i riti, rituale della partenza. E questa celebrazione non è ancora terminata, c'è ancora un segmento da celebrare. E infatti non c'è viaggio sia di andata che di ritorno che non inizi con la partenza. La lingua greca, lo sapete, puntualizza e distingue il viaggio di andata, foreia, e quello di ritorno, nostos, utilizzando due termini diversi, perché una caratteristica ha l'andata e un'altra caratteristica ha il ritorno, e così le partenze per un viaggio di andata e di ritorno. Un viaggio di ritorno, un nostos, è l'Odissea, e invece un viaggio di sola andata è l'Eneide. Foreia è l'Eneide e nostos è l'Odissea. E non si può pensare di fare un viaggio tanto reale quanto virtuale eliminando l'azione della partenza. E a questo proposito abbiamo già ricordato la scorsa settimana che tradizionalmente nella storia dell'umanità le persone partono dalla notte dei tempi e queste volte si mettono in viaggio andando allo sbaraglio per alcuni motivi fondamentali. Così come nel passato, anche oggi si parte per migrare, per motivi di sostentamento e di sopravvivenza. Questo motivo, lo sapete, è legato all'idea del lavoro, della cura materiale. Si parte per conoscere, per motivi di curiosità e di apprendimento, e questo motivo è legato all'idea dello studio, alla cura intellettuale. Si parte per andare in pellegrinaggio, attenzione a questa parola, pellegrinaggio nel senso più ampio del termine. La parola pellegrinaggio deriva dal verbo latino peregere, che è formato dalla preposizione per, nel senso di attraverso, e dal sostantivo ageri, i campi, per cui pellegrinare o peregrinare significa camminare fuori dall'abitato, attraverso i campi, per entrare a far parte del paesaggio naturale, per inoltrarsi nel paesaggio naturale. E si va in pellegrinaggio per motivi legati al mito, al rito, alla cerimonia, al racconto. E questo motivo è collegato all'idea della riflessione, della cura spirituale, ma per estensione il termine peregrinare, con il significato di girovagare, di vagare, di vagabondare, di errare. Quante volte noi abbiamo detto, beh, oggi ho girovagato tutto il giorno, oppure in questa situazione ho vagabondato, fare il flaneur, fare flanella anche, no? E era assunto anche una valenza in cui emerge il dato materiale. E guardate, a questo proposito, nel rispettare una tradizione ormai consolidata che serve per fluidificare la liturgia del rituale della partenza, stiamo utilizzando il testo di un libro nel quale l'azione del peregrinare, cioè del girovagare, del vagare, del vagabondare, dell'errare, risulta determinante. Questo libro, pubblicato nel 1972, che si intitola Storia dell'anno 1000, eccolo qui, siamo già venuti in contatto con questo libro la scorsa settimana, è stato composto a quattro mani, come si suol dire, da due scrittori, due artisti, che si chiamano Tonino Guerra e Luigi Malerba. E nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo già letto l'incipit, i primi tre racconti che fungono appunto da inizio, attraverso i quali inizio di un viaggio anche per loro, anche per i tre personaggi che sono i protagonisti di questa opera surreale e paradossale, i quali mille mosche fanno, con i quali mille mosche fanno che carestia abbiamo fatto conoscenza la scorsa settimana. E guardate sul punto 1 del repertorio, è di qui che dobbiamo ripartire questa sera e celebrare. E questi gli sciagurati protagonisti di storie dell'anno 1000, no? Li abbiamo conosciuti, mille mosche, pannocchi e carestia, capite già dai nomi che sono tre metafore letterarie, tre personaggi allegorici, tre cupi, sono tre morti di fame. Guardate, e tra virgolette, perché l'essere morti di fame alla fine del primo millennio nel territorio del Sacro Romano Impero non è affatto un insulto, cioè risulta essere una caratteristica che definisce, soprattutto come luogo comune, la persona che vive nel Medioevo. Ma in questo caso, per i personaggi di Mille Mosche, Pannocchi e Carestia, l'essere morti di fame è una qualità di natura letteraria che va oltre il realismo. Il loro essere morti di fame e pellegrinanti per tentare invano di uscire da questa condizione è una connotazione dinamica che non rimanda alla fame vera, perché gli autori, Guerra e Malerba, si propongono di perseguire un intento allegorico legato a tutta una tradizione letteraria di affamati peregrinanti che vengono mossi da una porta che ad un certo momento sfugge al controllo dei personaggi stessi, per cui è come se assistessero i personaggi con meraviglia, in qualità di pupi, alle prodezze, alle malefatte di cui sono capaci, divertendosi allo stesso modo delle lettrici e dei lettori. Loro sono sempre un po' imbronciati, ma Tonino Guerra e Luigi Malerba hanno raccolto e portato all'estremo della caricatura tutti i luoghi comuni, abbiamo detto la scorsa settimana, con cui viene descritto il Medioevo, e ne abbiamo parlato, abbiamo visto anche quel catalogo di 14 parole con i quali si evoca il Medioevo, queste parole scelte, un serbatoio di 60 parole, sono tutti luoghi comuni che potrebbero essere attribuiti a tutte le altre epoche della storia dell'umanità. Vediamo un po' di questo, cominciare dal buio, no? Prima parola, la parola più scelta. Cosa ti fa venire in mente tra queste parole del Medioevo? La parola buio è stata scelta dalla stragrande maggioranza di tutti, come se durante il Medioevo non ci si illuminasse. Luigi Malerba e Tonino Guerra utilizzano lo stile della favola picaresca, no? I picari sono degli avventurieri un po' malandrini, come che va, tanto per fare alcuni esempi che hanno la valenza di interessanti intrecci filologici, che richiama altre opere, richiama per esempio il Cunto degli Cunti di Giambattista Basile, un'opera che abbiamo studiato qualche anno fa, al Morgante di Luigi Pulci, che prima o poi prenderemo in considerazione, dal Bertoldo di Giulio Cesare Croce, che ultimamente abbiamo riletto insieme, fino a Il buon soldato Svejk di Jaroslav Hajek, un testo di cui ci occuperemo a suo tempo. La fame, la pestilenza, la guerra e tutti i grandi flagelli che vengono attribuiti all'epoca medievale, come se oggi fossero stati debellati i flagelli, no? In cui si muovono i protagonisti del racconto, vengono comicamente stravolti e perfino la morte diventa buffa. Mille Mosche è, come sappiamo, un cavaliere senza cavalcatura, mentre Pannocchi e Carestia non hanno l'intenzione di fare i soldati e si mettono insieme loro malgrado per affrontare i disagi che li attendono, battaglie pericolose, le camminate sfiancanti, i digiuni interminabili, la caccia disperata ed inutile al cibo che quando finalmente capita a portata di mano pare un'allucinazione. le azzardate avventure in convento, i falsi miracoli, l'interessata partecipazione ad un assedio, il rischio di finire sul rogo come indemoniati, le fughe precipitose per scappare agli incendi, alla tempesta di mare, ai pirati saraceni, ma soprattutto è la fame la compagna inseparabile di questo personaggio. E la fame dell'anno 1000 si presenta come una condizione che produce ironia, un'ironia dove la comicità e la disperazione si incontrano e permette agli autori di far scattare le formule stilistiche più divertenti. Le lucertole, dicono i nostri tre eroi, si mangiano solo quando si è proprio affamati, cioè sempre. Mille morte, pannocchie e carestia sono la proiezione della particolare capacità inventiva dei due autori, molto esperti anche di teatro, soprattutto di cinema, che sanno mettere in scena l'assurdità, costruendo un mondo nel quale non ci sono più confini tra il dentro e il fuori, il sogno, la veglia, il linguaggio figurato e il linguaggio letterario. Difatti, l'insieme delle storie architettate da Tonino Guerra e Luigi Malerba, che avrebbero dovuto essere la sceneggiatura di un film, sono anche diventate la sceneggiatura di un film, ma soprattutto sono diventate un libro. Obbedisce ad una logica che è impeccabile nella forma e folle nella sostanza, per cui Mille mosche, pannocchie e carestie agiscono nello stesso modo in cui parlano nei loro dialoghi, che sono quasi sempre divertenti esempi di non senso. Li sentiamo dire: certo che i piedi sono un disastro, sarebbe meglio non averceli, giusto? E se uno non ha i piedi, non ha nemmeno il mal di piedi. A me piacerebbe di non avere la pancia, così non avrei più fame. E la schiena a che cosa serve? Solo per avere il mal di schiena? Anche quella sarebbe meglio non avercela. A me sono i pensieri che mi disturbano, penso troppo e poi mi viene il mal di testa, mi piacerebbe non averci la testa. Ora, Storia dell'anno 1000 è un bel esempio dell'influenza che la letteratura ha sulla realtà e ricorda anche il teatro di Eugène Ionesco, l'avrete sentito nominare, il teatro dell'assurdo, e talune folli sequenze dei film dei fratelli Marx che avrete sicuramente visto. Pannocchia, Carestia e Mille Mosche sono sciamannati, no? Tra virgolette, ma non sono affatto stupidi. Essi sono, in quanto personaggi allegorici, a loro modo dei poeti, perché dei poeti sono i loro autori, e ai loro occhi, nel corso del loro incessante peregrinare, tutta la realtà appare come una metafora, anche perché sono i loro autori, grandi costruttori di metafore. Difatti girovagano di metafora in metafora. E allora, vi è capitato di girovagare, di vagare, di vagabondare, di errare, di andare in giro senza una meta precisa? No, succede. Dove, come, quando, perché? Beh, non perdete l'occasione di fissare un ricordo, perché questo esercizio permette di investire in intelligenza, per il fatto che favorisce la messa in moto, come sapete, delle azioni dell'apprendimento: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. Quindi scrivete quattro righe in proposito sui vostri vagabondaggi, sul vostro errare, sul vostro pagare. Dobbiamo anche conoscere meglio gli autori di Storia dell'anno 1000, Tonino Guerra e Luigi Malerba, ma lo faremo prossimamente. Prima andiamo avanti a leggere il libro. Questa lettura è un veicolo che ci accompagna nel rituale della partenza, ma che va oltre poi il rituale della partenza, perché continueremo a leggerlo insieme ad altre cose. Continueremo a leggerlo. Le domande che Mille mosche, pannocchie e carestia si pongono sono solo apparentemente ingenue, siccome a certi interrogativi non è possibile dare una risposta, i nostri eroi, soprattutto Mille Mosche, si affidano ad un perentorio, non te lo dirò mai, che è in qualche modo il contraltare di un'affermazione scolastica. A suo tempo capiremo che cosa significa. Come per vantare una presunta superiorità, quella dei saccenti. Abbiamo detto che questi personaggi sono una parte della medaglia che noi dobbiamo vedere. Da una parte c'è Mille Mosche, Pannocchi e Carestia, che rappresentano. Dall'altra parte ci sono invece gli scolastici che rappresentano. Anche quelli sono emarginati, perché non li capisce nessuno. Cioè, in mezzo c'è il mondo del potere medievale. In mezzo c'è il mondo del potere, il potere feudale, il potere ecclesiastico e il potere costituito, che naturalmente mette alla berlina i Mille Mosche, Pannocchi e Carestia, e contemporaneamente tiene d'occhio gli scolastici, perché perché quelli vogliono far studiare la gente, e quindi è chiaro che questo non va bene. Ora, a questo proposito, guardate, l'interrogativo che noi ora non possiamo non porci, interrogativi da porci, direbbe la figlia Campanile, è relativo al fatto che se noi non avessimo avuto degli antenati, no, non saremmo qui questa sera. E quindi è semplice ragionare su un fatto. Chissà chi erano, dove vivevano, come si chiamavano, che cosa facevano e come ce li immaginiamo i nostri antenati. Cioè, la nostra protononna e il nostro protononno dell'anno 1000. Chissà come erano, dove erano, cosa facevano, come si chiamavano. Eppure ci sono stati. E se no, non ci saremmo noi. Poniamocela questa domanda, anche se risposta non c'è, o forse, chi lo sa. Guardate, ci sono solo 40 generazioni, non sono mica tante, ci sono 40 coppie dietro di noi o davanti a noi. Dietro di noi. E quindi è evidente che è molto probabile che i nostri antenati alto medievali non assomigliassero affatto a Mille Mosche, a Pannocchi, a Carestia, ma non per questo sarebbe giusto prendere le distanze da queste figure letterarie che allegoricamente rappresentano comunque i nostri antenati. E ora leggiamo questo altro racconto, siamo avanti a leggere quest'altro racconto, in cui a tratti aleggia anche lo spirito di Samuel Beckett, di Aspettando Godot, che è un'opera che conosciamo, che abbiamo incontrato, e così non potrebbe non essere. La terra da dove viene? Da dove vengono tutti quei sassi rossi, azzurri e verdi che ci sono nei fiumi? Vengono dalle montagne. C'è una spiegazione per tutte le cose, basta trovarla. E i colori da dove vengono? Quello deve essere Dio quando si diverte e dice: questo sasso lo faccio rosso, questo verde, questo un po' verde e un po' rosso, a righe, e questi li faccio a punta, così quelli che ci camminano sopra si fanno male ai piedi. Deve essere il Dio di Aristotele questo, che è piuttosto ironico. E infatti Mille Mosche, Pannocchi e Carestia se la prendono con lui per il male di piedi, perché secondo loro la colpa è sua. Vanno avanti scalzi sui sassi, sguaiolando come dei cani, e ogni tanto tirano su uno dei piedi, si soffiano sopra per mandare via il bruciore. Certo che i piedi sono un disastro, sarebbe meglio non averceli, giusto? Se uno non ha i piedi non ha nemmeno il mal di piedi. A me piacerebbe non avere la pancia, così non avrei più fame, e la schiena. Ma che cosa serve? Solo per avere il mal di schiena, anche quella sarebbe meglio non avercela, anche lo stomaco allora, e i ginocchi. A me sono i pensieri che mi disturbano. Penso troppo e poi mi viene il mal di testa. Mi piacerebbe non averci la testa. Sarebbe bello non averci niente. Non è che nei fiumi ci sono solo i sassi, c'è per esempio anche la sabbia, e lungo le sponde dove la terra dei campi si mescola con l'acqua c'è una fanghia che con il sole screpola, e in mezzo alle croste si vedono le impronte indurite degli uccellacci che venivano a bere quando ancora c'era un po' d'acqua. Camminare con i piedi nudi sul fango secco è una bellezza, se uno ha camminato fino a quel momento sui sassi a punta, poi il fango secco diventa polvere, e camminare sulla polvere è una bellezza dopo che uno ha camminato sul fango secco, ma quando la polvere diventa troppa e i piedi affondano fino ai ginocchi, allora non è più una bellezza, è un disastro. Mille mosche, pannocchie e carestie fanno tre solchi nella polvere, e forse farebbero meglio a ritornare indietro a un certo punto, ma non sanno più da che parte voltarsi perché si è levato il vento e adesso la polvere entra negli occhi, nella bocca, nelle orecchie e in tanti altri posti. Chissà da dove viene tutta questa polvere, perché deve venire da qualche parte. Quando cammini sulla terra te lo domandi da dove viene la terra? Io sì. Da dove viene la terra? Non te lo dirò mai. Per fortuna la polvere scompare d'improvviso, forse il vento se l'è portata via. Mille mosche, pannocchie e carestie si trovano finalmente in mezzo a una campagna con tanta erba davanti dove non c'è mai passato nessuno, né uomo né bestia, e uno non sa se andare a sinistra o a destra o al centro, perché tutte le strade sembrano buone e invece sono proprio quei posti dove c'è bisogno di sapere dove stai andando. Allora vai avanti a caso, come stanno facendo mille mosche, pannocchia e carestia. Ma dove stiamo andando? Non lo so. E già, stiamo facendo una fatica da cani e non sappiamo nemmeno dove andiamo. Io dico che se camminiamo stiamo andando in qualche posto. Dove? Io non sono pratico di qua, come faccio a saperlo? Però insisto a dire che se camminiamo vuol dire che stiamo andando in qualche posto. Ma almeno dimmi se è molto lontano questo posto. Io non ce la faccio più a camminare. Come posso sapere quanto è lontano se non ci sono mai stato? La questione è un'altra. C'è da mangiare in questo posto che stiamo andando? Lo sapremo quando ci saremo arrivati. Proprio in quel momento si sente tremare la terra e ci sono nell'aria dei tuoni che fanno tremare anche l'aria, e allora i tre si mettono a correre per scappare da questo terremoto, se si tratta di un terremoto, o da questa tempesta, se si tratta di una tempesta, finché arrivano a una strada di campagna che si vede e non si vede in mezzo all'erba. Ci sono le orme dei buoi, il solco delle ruote, mille mosche, pannocchie e carestia si fermano sfiniti, e siccome la terra continua a tremare si stringono l'uno all'altro per stare insieme casomai si possa da sprofondare sottoterra. E stando così stretti finalmente si accorgono che tutto quel tremore, quei rumori vengono dalle loro pance. Allora si scostano e si guardano spaventati, poi guardano il cielo sereno e silenzioso. Mille mosche e carestia riprendono a camminare lungo la strada, mentre Pannocchia si mette a sedere perché deve togliersi una spina da un piede. La cerca con gli occhi e con le mani, poi fa segno agli altri due di aiutarlo, li fa sedere, loro si siedono, ma adesso che sono seduti ci stanno meglio che in piedi e non hanno più voglia di alzarsi. Perché non ci fermiamo qui? E poi cosa facciamo? Aspettiamo. Chi aspettiamo? Non lo so. Quando arriva lo sapremo. Perché non gli andiamo incontro? A chi? Non hai detto che sta per arrivare qualcuno? Sì, ma non so chi è, quindi è meglio che lo aspettiamo, altrimenti come facciamo a riconoscerlo? Glielo possiamo domandare, la questione è un'altra. Ci sarà qualcosa da ci darà qualcosa da mangiare questo tipo che sta arrivando? Oppure è un affamato come noi? Come faccio a dirtelo se non lo conosco? Noi, contrariamente a mille mosche, pannocchie e carestia, sappiamo invece dove dobbiamo andare. E per raggiungere questo luogo, mentre ci accingiamo anche a concludere il rituale della partenza, utilizziamo come mezzo di trasporto la terza parte del questionario con il quale abbiamo dato forma filologica al territorio sul quale abbiamo viaggiato lo scorso anno scolastico. Come sapete, dobbiamo ancora osservare i risultati del terzo blocco di parole del questionario. Come ricorderete, le tabelle con i risultati dei primi due blocchi di parole li abbiamo osservati e commentati la scorsa settimana. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il terzo blocco di parole del questionario con il quale abbiamo dato forma filologica al territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto-medievale, che abbiamo attraversato durante il viaggio dello scorso anno scolastico, contiene un certo numero di parole, ben 70 parole, parole di origine araba, che sono entrate nei dizionari delle lingue neolatine e che utilizziamo regolarmente. E guardate, osserviamo insieme il riquadro che riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che queste parole hanno ricevuto. Guardate, era proprio difficile fare delle previsioni in proposito, infatti ero molto curioso di sapere dove andava a finire questa scelta, perché se per l'implosione ci si poteva aspettare, no? Il primato, in questo caso la cosa era più complicata. Ebbene, la parola talismano è curioso, è quella che ha ricevuto il maggior numero di consensi, seguita dalla parola caffè, e vabbè, allora della scelta avevate sonno, quindi poi hanno ricevuto, oppure eravate particolarmente annoiati, poi hanno ricevuto un buon numero di adesioni le parole gelsomino, algebra e zero, seguite dalle parole safari, camelia, albicocca, ambra e zenit. Poi hanno ricevuto consensi le parole sandalo, zafferano, arancia, mussola, cacchi, chitarra, riso, carciofo, bergamotto e cupola. Mentre meno ne hanno ricevuto le parole hashish, tenete una cotta, smeraldo, zaffiro, baldacchino, almanacco, liuto, divano, canfora, parocco, caraffa, carosello, chimica e trovatore. Poi pochi consensi hanno ricevuto le parole materasso, negozio, talco, zucchero, sgabello, caso, monsone, sorbetto, giraffa, dragoncello, dama, fanfara, ovatta, rischio, caravella, amuleto, civetta, racchetta, banana, limonata, meschino, alcol, gazzetta, benzina, cifra, tara, borsa, segno, mummia, sottovette e spinaci. Comunque, tutte queste parole hanno ricevuto dei consensi. Infine, vedete, le parole lacca, garza, dogana, ammiraglio, sofà e tariffa, la meno scelta è stata la tariffa, sono state collocate tra parentesi perché non hanno ricevuto alcun consenso. E tariffa insieme a queste altre, anche il sofà. E che dire di fronte a questo quadro? Vedete, tutte queste 70 parole sono talmente evocative sul piano autobiografico che per quanto riguarda i contenuti ci sarebbero molte cose da dire e da scrivere. Per quanto concerne la forma, poi, non ci si può esimere dal complimentarsi con ciascuna e ciascuno di noi, di voi, ci siete cimentati nella scelta assai varia e scrupolosa su una batteria così ampia di parole, ma vedete, ci si allena a fare delle scelte. Guardate, un certo numero di persone ha anche aggiunto altre parole di derivazione araba, no? Che non erano nell'elenco, dicendo: Giuseppe, perché non c'è detto anche questa? No, la parola che deriva dall'arabo, facendo però disciplinatamente la propria scelta sui termini presenti. Ora, mentre stiamo per concludere la celebrazione del tradizionale rituale della partenza, approfittiamo del fatto che è stata compiuta una scrematura filologica che ci permette di continuare a riflettere sul valore che hanno per noi le parole talismano, caffè, gelsomino, algebra e zero. Vedete, i cinque termini che hanno ricevuto il maggior numero di consensi e che fanno da battistrada, quindi nella fase iniziale del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale. Quindi oggi, a 4 mesi di distanza, di queste parole, talismano, caffè, gelsomino, algebra e zero, quale scegliereste per prima? E che cosa vi ricorda la parola scelta, quella che scegliete, o una di queste parole? Scrivete 4 righe in proposito. Avete mano libera. Questo blocco di parole di derivazione araba, e in particolare le 5 parole chiave più scelte, talismano, caffè, gelsomino, algebra zero, costituiscono un veicolo filologico che, celebrando il tradizionale rituale della partenza, stimola la nostra memoria e attiva la nostra mente. Dobbiamo ricordare, dobbiamo sapere che il nostro percorso precedente ci ha portate e portate i primi di giugno, ricordate, nei territori dei califfati arabi della penisola iberica, da dove ora ha inizio il nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'esame di Rale. Ai primi di giugno, durante il 28° itinerario, l'ultimo e conviviale del nostro viaggio precedente, per giunta sapete che ha vinto il rione di Sant'Antonio, quindi abbiamo portato bene a Sant'Antonio e chiederemo sicuramente, hanno già fatto tutti i festeggiamenti, mi ha detto la Isa, e quindi e primi di giugno, durante il 28° itinerario del nostro viaggio precedente, abbiamo anticipato con l'aiuto di 2 personaggi, Giovanni Scoto e Eugena, forse ve lo ricordate, presenti a Toledo prima dell'anno 877, e di Gerberto Dorillac, presente a Toledo nel decennio precedente all'anno 1000, abbiamo anticipato quale importanza abbia avuto la scuola di Toledo, non solo nella formazione della cultura del Medioevo, ma anche nella nostra cultura odierna. È da Toledo, quindi, che dobbiamo ripartire, lì siamo arrivati a giugno, e di qui, naturalmente, dobbiamo ripartire. Ma prima dobbiamo leggere un altro brano della storia dell'anno 1000, guardate, approfittando del fatto che la parola chiave di origine araba che ha avuto il maggior numero di consensi è proprio il termine talismano. E forse, secondo la natura del nostro percorso, che in funzione della didattica della lettura e della scrittura, questo piccolo avvenimento filologico non è casuale. Il caso ha una sua logica? Hanno continuato a domandarsi gli scolastici, parafrasando Platone ed Aristotele, e noi con loro continuiamo a porci questo interrogativo. Il Medioevo è periodo sensibile ai talismani, agli amuleti, ai feticci. Ora, nell'immaginario medievale, i talismani, gli amuleti, i feticci più ricercati sono le reliquie. C'è un gran commercio di reliquie nel Medioevo. E cosa sono le reliquie? Sono parti del corpo o oggetti appartenenti ad una santa o ad un santo. Tutto arrivava da Elena, madre di Costantino, la quale era andata in Terra Santa a cercare oggetti, e quindi aveva dato il via, in modo nei secoli precedenti, a tutta una moda, tra virgolette, che si crede questi oggetti abbiano un potere miracoloso in senso taumaturgico. E questo fatto si presta anche a forme che hanno a che fare con l'imbroglio. Ci sono diversi saggi intitolati l'imbroglio delle reliquie, perché piuttosto che con la fede. E questo aspetto, che sembra essere tipicamente medievale, non ha però cessato di esistere, perché oggi, guardate, i talismani, gli amuleti, i fetici, oggi sono di altro tipo, ma continuano ad incrementare un florido mercato, il mercato delle illusioni. E leggiamo questo racconto, che per ora introduce soltanto il tema delle reliquie, di una reliquia in particolare, e anche il tema introduce della peste, parola chiave che sta da luoghi comuni del Medioevo, perché poi la fede ha imperato oltre e in altre forme, tutt'oggi siamo alle prese con qualche cosa di simile, ma con la comparsa di tre frati con i quali Mille Mosche, Pannocchi e Carestia, Mascalzoncelli, non si comportano molto bene. Bricconcelli, ma è più medievale, però non si comportano molto bene. Leggiamo la peste dietro la curva. A pochi passi da dove sono seduti Mille Mosche, Pannocchi e Carestia si vede una curva che gira dietro un canneto, però il canneto non ha importanza, quella che conta è la curva. Anche se girasse dietro a una roccia o una collina, da una curva facilmente può arrivare qualcuno, cioè un uomo o anche un animale o chissà chi. Se la curva è in Africa può arrivare una tigre, ma per fortuna non siamo in Africa. Sarebbe un disastro se arrivasse una tigre. Con un po' di fortuna potrebbe arrivare invece un carro carico di roba da mangiare, ma di quelli ne passeranno 5 o 6 in tutto il Medioevo. E quindi è meglio non pensarci proprio. Il più delle volte da una curva non arriva niente a nessuno. Poi magari, quando uno non se lo aspetta, arriva la peste. Una volta è arrivato il Papa. Così Mille Mosche, Pannocchi e Carestia, mentre si grattano i piedi, se li massaggiano con lo sputo, ogni tanto danno un'occhiata alla curva, non si sa mai. E finalmente, a forza di guardare, arrivano tre frati. Sono stracciati e rattoppati, camminano curvi in avanti come se spingessero qualcosa, e invece spingono soltanto l'aria. Mille Mosche e gli altri due si alzano in piedi e aspettano che i frati gli arrivino fra i piedi. Meno male che siete arrivati, fratelli frati, perché siamo nudi e scalzi e affamati. Il digiuno è la giusta penitenza per i peccatori. E chi sarebbero questi peccatori? Tutti gli uomini di questo mondo. Però un peccatore vestito è un po' meglio di un peccatore nudo, scalzo e affamato. Perché non ci date i vostri vestiti? I nostri vestiti sono benedetti, non possono essere usati da gente profana. Intanto a noi gente profana non ce l'ha mai detto nessuno, e poi tutto sta a vedere se ci vanno come misura. Fateci provare, la regola non ce lo permette, siamo frati e dobbiamo osservare la regola, ma noi per fortuna non siamo frati e non dobbiamo osservare niente. I frati cercano di continuare per la loro strada, ma Mille Mosche, Pannocchi e Carestia non li lasciano passare. Vediamo come la mettiamo. Carestia incomincia a frugare dentro a una sporta dei frati che sembra piena di roba da mangiare e invece è piena di ciuffetti di barba. Rovescia la sporta sull'erba per vedere se almeno sotto la barba c'è qualcosa da mangiare, e allora i frati si arrabbiano e si mettono a raccoglierla, perché si tratta di una reliquia di Fra Guidone. E intanto che cercano la barba in mezzo all'erba e alla terra, Mille Mosche vorrebbe almeno le scarpe, già che i vestiti non si può. Il frate anziano dice di no, ma poi dice di sì, e alla fine anche gli altri due sembrano persuasi a dare le loro scarpe ai tre straccioni. Basta che dopo li lasciano andare in pace. Va bene, ma quando si tirano sulle tonache c'è questo, che sono tutti e tre scalzi. Mille Mosche, Pannocchi e Carestia restano lì a guardare i piedi nudi dei frati, li toccano, si rendono conto che questa volta sono stati gabbati. Gabbati per gabbati, quando i frati stanno per andarsene, gli saltano addosso e gli levano le tonache e tutto il resto, anche qualche pezzetto di pelle. Lasciamo temporaneamente questi bricconcelli, è un complimento tipicamente medievale, ma forse è troppo tenero, di Mille Mosche, Pannocchi e Carestia, che si sono travestiti da frate in modo poco ortodosso e sono perfettamente consapevoli che l'abito non fa il monaco, e loro, come vedremo, ce la metteranno tutta per confermare questo fatto, come da copione, ma d'altra parte sono personaggi che devono recitare la loro parte. Guardate sul punto 3 del repertorio. Siamo nella bella città di Toledo, e che è collocata, non so se siete stati a Toledo, sulla cima di un'altura circondata per tre lati dall'alveo del fiume Tago, con le sue chiese, prima fra tutte la grandiosa cattedrale in stile gotico francese, le sue fortezze, prima fra tutte l'Alcazar, che in arabo significa castello, palazzo fortificato. Ebbene, la città di Toledo costituisce oggi un complesso monumentale artistico di vaste proporzioni, vale la pena visitarlo. Come sappiamo, ne abbiamo già parlato nella primavera scorsa, Toledo è stata dal 193 a.C. una città romana, Toletum, menzionata più volte dallo storico Tito Livio come punto strategico, ma della penisola iberica, che durante l'implosione dell'impero romano d'Occidente viene occupata dai Visigoti nel 418 e nel 579 il re Leovigildo la proclama capitale del regno visigoto e diventa un importante centro della cristianità dell'Alto Medioevo. Abbiamo detto già più di una volta che a Toledo tra il V e l'VIII secolo si sono tenuti ben 18 concili ecumenici e ancora oggi l'arcivescovo di Toledo è il primate di Spagna. Nel 711 Toledo viene conquistata, occupata dagli arabi in quel grande vuoto che si crea in tutta l'Africa del Nord e la penisola iberica, guidati dal condottiero Tariq, dal quale ha preso il nome lo stretto di Gibilterra, che bel è il Tariq, che bel il monte di Tariq, e il califfato arabo di Toledo, legato per un certo periodo di tempo a quello di Cordova, dura fino al 1085, quando la città viene conquistata dal re Alfonso V di Castiglia, e per quattro secoli Toledo è stata il centro della vita politica e religiosa della Spagna, fino a quando Filippo II, ma qui siamo in età moderna, ormai trasferisce la capitale a Madrid nel 1560. I segni più evidenti della città araba, che è quella che a noi interessa, perché in questo momento siamo nella città araba, si trovano nei pressi della Puerta del Sol, che è la più importante delle porte toledane, uno dei simboli della città, di fronte alla quale parte una gravinata, una ampia scalinata, che porta alla chiesa del Cristo della Luz, che era la moschea araba di Bab al-Mardom, che a sua volta era stata edificata ristrutturando un edificio visigoto paleocristiano. E questo allora, poi potete andare a verificare su una pianta della stanza una casa, e è bene che quando una città sappia queste cose per allargarsi la vita. Sappiamo che uno degli elementi virtuosi del governo arabo è stato quello di favorire l'integrazione tra islamici, ebrei e cristiani, per utilizzarne in favore di un'economia di mercato. Se si va tutti d'accordo si progredisce, e quindi bisogna fare delle regole e imporre che si vada d'accordo pacificamente tutti insieme. Per utilizzare le specifiche competenze, quindi le competenze mercantili degli arabi, finanziarie degli ebrei, che si sapevano fare con il denaro, con l'investimento del denaro, le capacità artigianali e agricole dei cristiani. Ora, dobbiamo ricordare che a Toledo c'era e c'è ancora la più grande sinagoga ebraica di Spagna, la sinagoga del Transito, con accanto, quindi attenzione se uno ci va, c'è l'interessante museo Sefardì. Sefarad in ebraico significa Spagna, è il nome della Spagna, e gli ebrei sefarditi sono quelli che hanno portato la diaspora nella penisola iberica, mentre quegli aschenazziti sono quelli che stanno invece nell'Europa dell'Est, di cui parlano i Miroschi. L'integrazione collaborativa tra islamici, ebrei e cristiani, che avviene anche a Cordova, a Siviglia e a Granada, ha reso territorio del sud della penisola iberica, l'Andalusia, e la Castiglia, tra l'anno 1000 e il 1500, la regione più ricca e culturalmente più avanzata d'Europa. Ora, nel 1492 sarà la cristianissima regina Isabella a cacciare i musulmani e a decretare l'espulsione degli ebrei, rompendo questo equilibrio virtuoso. Ahimè, la cristianissima regina Isabella fa come quelli che in questo momento profanano il termine califfato. Completate con una guida della Spagna, navigando in rete, la vostra visita a Toledo, già auspicata nel giugno scorso dal 28° repertorio del nostro viaggio precedente. Andate ad informarvi, voi potete visitare Toledo, tornare a Toledo. In questo momento siamo nell'autunno dell'anno 877, siamo seduti sulla terrazza sovrastante un bellissimo edificio, la casa della saggetta di Toledo, che è una vasta costruzione di forma cubica, dalla linea architettonica semplice ed elegante, che è stata edificata nella parte più elevata della città, dove adesso c'è l'Alcazar. L'Alcazar è stato costruito poi, ecco, sulla la casa della saggezza di Toledo, l'Alcazar, il castello, il palazzo fortificato. E in posizione dominante panoramica è il terrazzo che sta sopra la casa della saggezza, con vista sul Tago e sulla campagna circostante. Da qui ci prepariamo per la partenza, selezionando gli oggetti da mettere nel nostro zaino, nel nostro zainetto. E abbiamo detto che questa sera dobbiamo preparare per partire lo zainetto, un zainetto leggero, perché dovremo fare molta strada in salita. E quindi, allora, quali oggetti culturali, quali bagaglio intellettuale dobbiamo predisporre con ordine nella nostra mente per prendere il passo sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale? Guardate sul punto 4 del repertorio. Allora, il primo oggetto culturale utile di cui abbiamo bisogno per prendere il passo sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale è legato alla parola chiave scuola. In quanto parola, dal punto di vista formale pesa poco, ma dal punto di vista del contenuto pesa molto, ma no, è la forma che portiamo con noi. Sappiamo già, ma dobbiamo ripeterlo, che l'evento più significativo che si è verificato in Europa al tempo di Carlo Magno, cioè agli albori dell'epoca medievale propriamente detta, è la nascita del movimento della scolastica. Questo avvenimento è la diffusione delle scuole. Questo avvenimento lo si deve non tanto a Carlo Magno, lo si deve, Carlo Magno sì, firma i decreti, decide che lo si deve al pensiero e all'opera del suo consigliere più saggio, di cui, ecco, Carlo Magno si fida, ecco, delle persone sagge, non delle persone adulatrici, e quindi anzi accetta le critiche che gli vengono fatte, perché sa che ha molte cose da imparare. Questo personaggio, lo sapete, si chiama Alcuino di York, il saggio consigliere di Carlo Magno, con il quale abbiamo fatto conoscenza nel maggio scorso, no? Lo abbiamo frequentato. Alcuino di York è l'autorevole personaggio che ci ha messo in contatto con il paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini, e la scolastica, l'argomento di cui ci stiamo per occupare in modo specifico nel corso di questo viaggio che ci porta nel cuore del Medioevo. Ebbene, il movimento della scolastica è stato il primo serio tentativo di combattere sul territorio delle Ecumene l'ignoranza generalizzata. Ecco che cos'è prima di tutto la scolastica. Cioè, l'ignoranza generalizzata foriera, allora come oggi, di molti mali che hanno un costo enorme per gli individui e per la società. Nel 782, infatti, Carlo Magno istituisce ad Aquisgrana una scuola denominata Scuola Palatina, su scuola di palazzo, su consiglio di Alcuino di Orte, che ne diventa il direttore. Questo atto si dimostra fecondo perché subito dopo cominciano a fiorire le scuole su tutto il territorio europeo. È una diffusione limitata, ma è comunque l'inizio di una nuova epoca nello sviluppo della storia del pensiero umano. Le scuole di palazzo, lo abbiamo già ricordato nella primavera scorsa, sono frequentate dai figli degli aristocratici, quindi dalla parte più ricca della società, ma tuttavia questo limite non fa perdere lo slancio ideale al movimento della scolastica nel combattere l'ignoranza, anche perché, guardate, sulla scia delle scuole di palazzo nascono scuole parrocchiali, monacali, episcopali, di piazza, di strada, a seconda del luogo dove vengono impartite le lezioni. E quindi in queste sedi, frequentando la scuola, pure ragazzi senza una dote, ma intellettualmente meritevoli, possono frequentare la scuola e crescere, riescono a fare carriera, specialmente in quelle che sono le scuole ecclesiastiche, perché la Chiesa è sempre stata molto attenta a forgiare la propria classe dirigente. Se non ha guardato tanto, guardato le intelligenze. Quali discipline insegna la scolastica? La scolastica insegna, prima di tutto, secondo la tradizione classica, le materie del trivio, che comprendono la retorica, la grammatica e la dialettica, e quelle del quadrivio, ovvero l'aritmetica, la geometria, la musica e l'astronomia. La scolastica si distingue per essere un movimento culturale che dura nel tempo, e guardate, ci accompagnerà anche nei nostri prossimi viaggi. Cioè, all'inizio abbiamo detto nel 782 su impulso di Alcuino di York, e arriva fino al 1400, fino agli albori del Rinascimento, termina con gli intellettuali dell'età moderna, poi cambia forma per una durata di circa quindi 700 anni. Ora, dal XII secolo il pensiero della scolastica poi accompagna il cambiamento antropologico ed economico della società, nasce la borghesia, si moltiplicano i viaggi d'affari, si sviluppa il commercio, il movimento della scolastica allarga il campo dei propri interessi, dando vita a due correnti culturali, quella della sapienza coltivata dai monaci e quella della scienza gestita dagli intellettuali laici. Quando questi due indirizzi di pensiero si sovrappongono, si incontrano, contribuiscono alla nascita della universitas, dell'università, che all'inizio le università sono dei luoghi privati dove gli studenti possono acquisire ed acquistare sul mercato la cultura, scienza, sapienza ed scienza, da professori, magisteri, che spesso sono monaci che godono, per la loro competenza intellettuale, di una certa indipendenza, vanno ad operare fuori dalle strutture ecclesiali, si laicizzano. Il movimento della scolastica, come abbiamo già ricordato la primavera scorsa, crea un metodo didattico che è durato molto nel tempo, secondo il quale la lezione è divisa in tre parti. La prima parte si chiama lectio, lezione, nella quale il magister legge un brano di un testo classico, uno dei tanti testi salvati dalla distruzione negli anni precedenti, e la seconda parte si chiama questio, dove il magister spiega il significato delle parole chiave e delle idee cardine contenute nel brano che ha letto ed espone le diverse interpretazioni che si possono dare all'opera in questione, e la terza parte si chiama disputatio, dove intervengono gli studenti a dire quali riflessioni suggerisce il testo preso in considerazione, i pro e i contra. E la disputatio non è tanto un dibattito, è un'esposizione di argomenti, cioè una verifica che si avvarrà sempre di più dell'esercizio della scrittura, perché il magister dice: scrivimelo, scrivilo questo, che dà modo al magister di essere, di esporre meglio i temi del testo classico preso in esame. Guardate, questa metodologia dura a lungo. Se gli assaggi, i saggi di Montaigne sono costruiti con questo metodo. Montaigne prende un brano tratto dai classici, ce l'ha lì nella sua torre, no? Era in possesso di qualche decina di libri, quindi era molto ricco. Trae da un classico un brano, lo legge, lo commenta e scrive il commento. Questi sono i saggi di Montaigne, che hanno la stessa importanza, 1580-1588, le due prime edizioni. Quindi vedete che l'imprinting della scolastica dura a lungo. E con la fondazione del Sacro Romano Impero, la notte di Natale dell'anno 800, ricordate, c'eravamo anche noi l'anno scorso quando è avvenuto questo fatto, no? Ricordate? Non sappiamo se sia la notte del 24 o del 25, perché non l'ha ancora saputo nessuno, ma c'eravamo. Il processo di cristianizzazione di quella che oggi chiamiamo l'Europa centro-occidentale si è concluso, e la filosofia tenta ad essere considerata come ancilla teologie, cioè ovvero come la serva della religione. C'è stato un processo serio di cristianizzazione, per cui la fede deve avere sempre la precedenza sulla ragione. Questo diventa un dogma, ma in breve tempo, con il fiorire degli studi, propiziato dal metodo scolastico appunto, la situazione si modifica e la fede e la ragione cominciano a prendere le distanze e a definire ciascuno un proprio ambito autonomo di ricerca. Questo è il primo passo sul terreno della scolastica. Quindi il primo tema emergente sulla scia del fenomeno intellettuale della scolastica è quello del rapporto tra la fede e la ragione, che è anche il terzo oggetto che noi mettiamo nello zaino, ma lo vedremo dopo. Dove si riflette sul fatto che la fede, oltre che propiziata da valori legati ad una dottrina religiosa, che ha come punto di riferimento o la letteratura dell'Antico Testamento, o la letteratura dei Vangeli, o la letteratura del Corano, e via dicendo, può ispirarsi anche ad ideali di carattere laico, cioè provenienti dalla letteratura dei classici greci e latini. E anche su quelli si comincia a fare l'esegesi, no? E il movimento della scolastica affronterà, a volte apertamente, ma il più delle volte sotto traccia, perché c'è il dogma, e questa riflessione che porta ad un confronto molto serrato tra varie correnti di pensiero, tra le scuole in competizione tra loro, e questa competizione è molto utile perché nella competizione si progredisce. La scuola, tutti siamo andati a scuola, la parola scuola la mettiamo nello zainetto. Qual è l'episodio vissuto a scuola nel corso della vostra esperienza di studentesse e di studenti che ricordate più volentieri? Beh, scrivete quattro righe, però poi ci sono tanti episodi a scuola. Io poi ne ho scelto uno per il mio compito che ho fatto ora. È un po' lungo, però non sono solo quattro righe, scrivete voi. E ora tutto va sulla biblioteca itinerante, che lì comincia a esserci qualche testo. Ora, dopo aver collocato nel nostro virtuale zainetto intellettuale la parola chiave scuola, e prima di sistemare il secondo testo utile a prendere il passo, andiamo ad osservare che cosa capita a mille mosche, pannocchie e carestia, che travestiti da frati vengono a trovarsi in una situazione in cui sarebbe rischioso si scoprisse che l'abito che hanno indosso non fa di loro dei monaci ma degli impostori. Usumibusorum si potrebbe leggere tutto attaccato, invece us um ibus orum. Ricordano il latino, questi sono casi latini. Lungo una strada piena di sassi cammina una fila di gente impolverata, strisciano i piedi per terra, vengono da chissà dove, Davanti ci sono degli storpi che arrancano tenendosi dei bastoni, altri si trascinano a quattro zampe grattando il terreno con le unghie, e dopo gli storpi alcuni cardinali vestiti di rosso con la faccia e le mani di cera, e dietro i cardinali un gruppo di soldati, dietro i soldati una portantina fatta di vimini intrecciati con tende bianche e l'ombra piccola e rannicchiata del Papa nell'interno. E dietro la portantina gente che cammina in ginocchio e altra che cammina in piedi, traccioni e anche qualche principe isolato con una candela in mano. Dove va il Papa? Chi vuole incontrare? Nessuno lo sa, perché lui non dice niente a nessuno. Ogni tanto gli storpi si fermano e anche la portantina si ferma per concedere un po' di riposo ai portatori. Mentre il corteo è fermo e i tre frati sono lì in ginocchio, un cardinale vestito di rosso li avvicina per soddisfare un desiderio del Santissimo Padre, il Papa. I tre frati, e cioè mille volte Pannocchia e Carestia, ascoltano con spavento la voce del cardinale. Sua santità chiede di essere confessata da uno di voi. Quale santità? Sua santità il Papa, è un grande onore che vuole concedere al più umile di voi tre. La paura è tale che sulla polvere della strada si formano tre piccole pozzanghere, una sotto mille mosche, una sotto Pannocchia e una sotto Carestia, come se si fossero fermati tre cavalli. Il più umile sei tu. No, no, io non sono umile, neanche io. Ma come? Siete affamati, andate a piedi, più umili di così non si può, anche tu sei affamato, vai a piedi, tanto come noi. Ma io avevo un cavallo prima di farmi frate, e poi sono superbo, non sono degno di confessare il Papa. La voce severa del cardinale vi interrompe e li invita a decidere. Allora mille mosche si gira verso i due e incomincia a fare la conta. Andante, queste mani puta pest, andante. La mano si ferma su Pannocchia, che scappa in piedi e scappa chissà dove. Anche Carestia si alza per scappare, ma mille mosche lo tiene giù in ginocchio e rifà la conta. Andante, queste mani puta pest, andante. Tocca Carestia, ma anche a lui con un salto si libera da mille mosche e scappa chissà dove. Mille mosche guarda un momento il cardinale che assiste alla scena a bocca aperta e poi si alza e lentamente si avvicina alla portantina. Con le mani che gli tremano, mille mosche scosta la tenda e infila la testa in mezzo ai tendaggi per sentire la confessione del Papa. Ma non apre gli occhi per la paura e la vergogna e resta lì in un'aria che sta di incenso e di altre cose. E intanto sente la voce umida del Papa che dice tante parole che finiscono in us, ibus, orum, e lui non capisce, resta dentro con la testa a farsi intontire da quel ronzio che non finisce mai. Poi sente una mano fredda che gli si appoggia sulla testa e altre parole misteriose nelle orecchie e dei baci umidi sulle mani e in ultimo una spinta sulla fronte per cacciarlo fuori dal finestrino. Il corteo degli storpi con tutti gli altri dietro torna a muoversi cantilenando nella direzione del vento. Mille mosche resta con gli occhi chiusi anche dopo, quando non c'è più nessuno, finché gli vengono vicino Pannocchia e Carestia. Allora apre gli occhi e cerca di parlare, ma gli escono solo delle parole che finiscono in us, ibus, orum. Ma guardate, c'è da chiedersi se mille mosche, Pannocchia e Carestia siano gli unici impostori, qui. Perché ci dobbiamo domandare se questo Papa sarà davvero quello legittimo. Intorno all'anno 1000 o giù di lì c'è a volte una certa confusione in relazione all'elezione del Papa, per cui si creano delle sovrapposizioni. Per esempio, una serie di mesi, pochi mesi, meno di 12 mesi, tra il 964 e il 965, ci sono ben tre papi in ballo. Non è stata e non sarà la prima volta, ora ce ne sono due, ma è un'altra situazione, no? Comunque è un'altra situazione, molto più congeniata in modo ben preciso e coordinato. Tre papi, Giovanni XII, Leone VIII e Benedetto V, e questa storia dai molti lati oscuri la racconteremo a suo tempo, perché ci capiteremo dentro. Del Papa confessato da mille mosche non conosciamo il nome, si capisce solo che si è autoassolto, ma i potenti che pretendono in questo caso in modo ipocrita di sfoggiare l'umiltà non sono mai perdonabili, non lo erano nel Medioevo, tantomeno lo sono oggi. Il secondo oggetto culturale utile di cui abbiamo bisogno per prendere il passo sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale, da sistemare nel nostro metaforico zainetto intellettuale, è il luogo virtuale dove noi ci troviamo in questo momento. È una casa, la casa della saggezza. Che cos'è la casa della saggezza? Dobbiamo rinfrescarci la memoria. Guardate sul punto 5 del repertorio. La casa della saggezza di Toledo è il secondo oggetto culturale di cui abbiamo bisogno per prendere il passo sul territorio della sapienza politica e filosofica dell'età medievale. La casa della saggezza di Toledo, come sappiamo, è un edificio attrezzato per ospitare incontri culturali e viene fatta costruire dal califfo Omayyade intorno all'anno 870 nella parte più elevata, appunto, e panoramica della città. Siamo seduti lì adesso sul verone di questa casa, dove oggi c'è l'Alcazar. Sappiamo che questi palazzi della cultura, che sono qualche cosa di più di una biblioteca, vengono edificati in tutte le città islamiche sul modello della prima casa della saggezza, Bait al-Hikmah Nabawi, quella di Baghdad, un'istituzione fondata nell'832 dal califfo al-Mamun, Abu Ja'far Abdullah al-Mamun, uno degli amministratori più accorti di tutta la storia alto medievale, non solo. La casa della saggezza non è solo una biblioteca intesa come deposito di volumi, ma è un grande laboratorio culturale, un'attrezzata, soprattutto un'attrezzata officina di traduzioni, che a Baghdad, come abbiamo già ricordato a suo tempo, raggiunge il massimo splendore sotto la direzione di un grande personaggio, il saggio Onaim, così viene chiamato, che è un intellettuale di straordinaria competenza, un umanista animato da una inesauribile passione per il recupero degli antichi testi della cultura classica. Personaggio che va in giro a cercare un libro perché sa che c'è, ne trova una parte e poi riparte, lo porta lì, lo fa tradurre. Un personaggio già prerinascimentale. Guardate, quelli che usurpano oggi il nome del califfato gli taglierebbero subito la testa. Questo è un intellettuale di grande competenza. Le case della saggezza si diffondono su tutto il territorio dell'espansione araba, da Baghdad fino a Toledo, e diventano centri di studio molto importanti perché accolgono studiosi che curano le traduzioni dal greco, in arabo, in siriaco, di tutte le opere classiche ritrovate, con la massima preoccupazione filologica per la fedeltà al testo. E questo permette agli arabi, già dal IX secolo, in anticipo sulla cristianità latina, di leggere nella loro lingua i dialoghi di Platone, la fisica e la metafisica di Aristotele, le opere scientifiche di Euclide, di Tolomeo e di Galeno, l'Ennea di Diplotino e molti altri testi. Sappiamo, come abbiamo detto più di una volta, che attraverso la filiera delle case della saggezza si mette in movimento una sorta di straordinaria girandola intellettuale, per cui l'eredità filosofica platonico-aristotelica, che ha già ruotato da ovest a est, quando Giustiniano ha fatto chiudere la scuola di Atene, ricordate, no? E da Atene a Damasco fino a Baghdad, e ora continua al suo moto in vetta est a ovest, cioè da Bagdad a Toledo, e poi lo continuerà da sud a nord, cioè da Toledo fino a Parigi. Anche noi faremo questo giro, stiamo facendo questo. Quindi a Toledo, in territorio iberico amministrato dagli arabi, alla fine del IX secolo si riuniscono nella casa della saggezza intellettuali arabi, ebrei, cristiani e laici per tenere dei convegni di studio, e lo spunto parte dal dialogo di Platone intitolato Symposium in greco, Convivium in latino, cena a casa di qualcuno per discutere, per parlare in italiano, e gli argomenti in discussione emergono dai testi delle opere di Platone, di Aristotele, dai dialoghi, dalla fisica, dalla metafisica, riportati in Occidente dagli arabi nella loro versione integrale e originaria, filologicamente corretta. Quindi inizia, c'è una grande profusione, no? Ed è un convegno. Avete partecipato voi ad un convegno, ad un congresso, ad un meeting, ad un seminario di studi? Dove, quando, come? Per lei scrivete quattro righe in proposito. A Toledo, intellettuali di diversa provenienza, riuniti insieme, si domandano in primo luogo che cosa unisce oggi le nostre culture. Perché c'è sicuramente qualcosa che ci unisce, lo si capisce benissimo, ma noi dobbiamo formularlo per bene, metterlo bene, per fare un progetto, un programma di azione. La risposta che si danno è esemplare. Le parole chiave, le idee cardine del pensiero di Platone e di Aristotele potrebbero essere, dicono, un punto d'unione, temi di riflessione per i popoli europei e per i popoli che si affacciano sul bacino del Mediterraneo e oltre. E questo auspicio si traduce, vedete, in molti programmi scolastici, materiali per promuovere una campagna di alfabetizzazione permanente, che proprio perché spesso contrapposti tra loro favoriscono una vitalità intellettuale che fa battere con un buon ritmo il cuore del Medioevo, perché c'è poi una competitività sul programma. Ora, dopo aver confessato anche il Papa, un Papa che ci sembra assomigli poco al pontefice dell'anno 1000 che rincontreremo prossimamente strada facendo, a mille mosche, pannocchie e carestia viene ancora più fame di quella che già hanno. Quindi andiamo avanti a leggere con la consapevolezza del fatto che fra Guidone eccetera eccetera, che troviamo nel titolo, per ora compare solo nel titolo, e domandandoci meglio niente che forse, o meglio forse che niente. Può sembrare un gioco di parole, state attenti, ma in realtà è un quesito dalla forte valenza esistenziale. Meglio niente che forse, o meglio forse che niente. Fra Guidone, eccetera, eccetera. Mille mosche, pannocchie e carestia attraversano i campi, campando nelle tonache e facendosi lo scambetto, e cadono a terra e si rialzano, riprendono a camminare senza protestare, tanto sanno benissimo che ormai le gambe stanno in piedi per il miracolo. La fame fa di questi scherzi, e anche peggio, come per esempio le nuvole che prendono la forma di bistecche. Se invece guardano per terra, allora i sassi somigliano alle salsicce. A un tratto si mettono tutti e tre a correre dietro a un uccello che vola basso, e quando lo hanno preso e pulito dalle penne, pronto per essere mangiato, si accorgono che era una farfalla e che nelle loro mani c'è soltanto un pizzico di polvere. Allora è meglio niente piuttosto che mangiare una farfalla. Guai a stuzzicare la fame. Tu mangi una farfalla o una cavalletta credendo di calmarti, e invece ti accorgi che lo stomaco si mette a urlare e a rotolarsi per terra perché vuole tre bistecche, una gallina, due uova e una pera cotta. siccome mille mosche queste cose le fa a memoria, come vede 4-5 piante per terra da un calcio, per non farsi venire la tentazione di raccoglierle. Le piante sono roba per i porci. Quali porci? Non lo so. Dove sono andati? Se si dice da che parte sono andati, li corriamo dietro. Ma di chi stiamo parlando? Dei porci? Quali? Quelli che sono scappati. E dove sono andati? Non lo so, sei tu che devi dircelo. Ma mille volte non dice niente, perché non lo sa neanche lui da che parte sono andati i porci. Se lo sapesse lo direbbe, ma adesso ha in testa una gran confusione. E in questo caso lui chiude la bocca e va avanti, perché sa che andando avanti si arriva sempre da qualche parte. E infatti arriva davanti alla porta di un convento e dice: ecco che siamo arrivati davanti alla porta di un convento. Ma Carestia non ci crede, fino a quando la porta si apre e compare la faccia del frate guardiano. Dio sia lodato. Sia lodato chi? Dio. Va bene, sia lodato. Su questo siamo tutti d'accordo. E dopo il frate guardiano ha un momento di dubbio, non su Dio, ma su questi tre frati strascioni con gli occhi fuori dalla testa e la testa fuori dalla grazia di Dio. Ma sono sempre frati secondo lui e li fa entrare. Invece sono mille mosche, Pannocchia e Carestia, che si vanno a mettere in un angolo del cortile. E adesso che cosa facciamo? Aspettiamo che suoni la campanella e dopo si mangia. E se non suona è segno che si è rotta. E allora se si è rotta non si mangia? Non lo so se si è rotta, forse no. Perché hai detto forse? Che cosa devo dire? Devi dire che non si è rotta di sicuro. Va bene, sono sicuro che non si è rotta. Allora possiamo stare tranquilli? Forse. Non dire forse. Allora non dico niente. Meglio niente che forse. Tradizionalmente, secondo la storia della filosofia, colui che viene considerato senza forse, il primo dei pensatori del movimento della scolastica medievale è un intellettuale che si chiama Giovanni Scotto e Lugena, che noi abbiamo già incontrato nel mese di maggio, ma adesso sul punto di partire dobbiamo riconsiderare gli elementi più significativi del suo pensiero, perché costituiscono il presupposto per identificare il terzo oggetto da inserire dopo la scuola palatina e la casa della saggezza nel nostro virtuale zaino intellettuale che stiamo preparando. Il terzo oggetto è un tema che tiene unita la scuola palatina e la casa della saggezza, il tema del rapporto tra fede e ragione, tema che comincia a essere dibattuto nel periodo della scolastica e che non abbiamo ancora finito di dibattere e che continueremo a dibattere per chissà quanto. Sapete già, molti di voi, che il primo impatto con Giovanni Scotto e Eriugena riguarda l'enigma legato ai suoi nomi, che a sua volta rimanda alla questione non risolta del suo luogo di nascita. Ricordate, rinfreschiamoci la memoria, ripetita Jugend, termine tipicamente medievale, giova l'apprendimento la ripetizione delle cose. Guardate sul punto 6 del repertorio: fra le tante questioni non risolte della storia della filosofia c'è anche quella che riguarda i nomi, i toponimi, i nomi derivanti da un luogo, di Giovanni Scotto e Eriugena. Infatti c'è chi ritiene debba essere chiamato Scotto perché sarebbe nato in Scozia, ma c'è pure chi sostiene che si debba chiamare Eriugena dalla forma celtica Eriu, che significa Irlanda. Eriu è l'Irlanda, in lingua celtica, perché sarebbe nato in Irlanda. Ora, l'enigma del luogo di nascita di questa persona, anche se c'è una tesi predominante che privilegia l'Irlanda, rimane irrisolto, e così a scanso di equivoci i due nomi, Scotto ed Eriugena, Giovanni se li porta e se li porterà entrambi per sempre con sé. Giovanni Scoto e Eugene è nato o in Scozia o in Irlanda intorno all'anno 810. Di sicuro sappiamo che si trovava in Irlanda, ed è per questo motivo che la tesi che sia nato in Irlanda è la più accreditata, quando i danesi hanno invaso questa terra, e quindi lui è stato costretto nell'846 o 847 a fuggire in Francia, dove viene accolto da Carlo il Calvo, il re, uno dei tre figli di Ludovico il Pio, l'unico figlio sopravvissuto di Carlo Magno, dai tanti che ha avuto, quindi uno dei nipoti di Carlo Magno. E per le sue competenze intellettuali, Giovanni Scoto e Eugena, viene assunto a corte come magister e poco dopo viene nominato direttore della scuola palatina. Giovanni Scoto e Eugena conosce bene il greco. Guardate, dopo di lui nessuno lo parlerà più così correttamente in Occidente fino al XIII secolo, tanto da poter tradurre in latino il testo della Fonte della Conoscenza di Giovanni Damasceno e il testo del Dionigi Areopagita. Guardate, due opere che abbiamo incontrato e studiato nelle loro linee generali durante il nostro viaggio precedente, ma li incontreremo ancora, soprattutto Dionigi Areopagita, continueremo ad incontrarlo perché quest'opera è un'opera che continua a essere presa in considerazione da tutti, e voi sapete un po' di che cosa si tratta, ma ne riparleremo. Nel tradurre queste due opere, che sono ricche di citazioni provenienti dai dialoghi di Platone, dalla Metafisica di Aristotele, dalla Idea di Plotino e dal Zagoge di Porfirio, questi sono pilastri della storia della nostra cultura, queste opere, Giovanni Scoto e Eugena eredita il gusto per la conoscenza dei grandi sistemi con cui i filosofi greci, prima, e i padri della Chiesa, poi, hanno dato forma all'universo. Si pensa e si crede, e anche Giovanni Scoto e Eugena lo pensa e lo crede, guardate che questo è un punto di riferimento preciso, questo concetto, che l'universo sia il frutto di un progetto di una mente ordinatrice. Ed è sulla base di questo pensiero che emerge il tema del rapporto tra la fede, cioè il credere che l'universo sia il frutto di un progetto di una mente ordinatrice, e la ragione, il pensare che questo progetto lo si possa descrivere, lo si possa interpretare, se ne possa venire a conoscenza. È chiaro? E di qui che parte il rapporto tra la fede e la ragione, da questo presupposto. Per Giovanni Scoto e Eugena la fede e la ragione, in quanto create dalla stessa persona, da Dio, non possono essere considerate in antitesi tra loro. Lui crede che abbiano un valore, tutte e due un valore importante. Sia che noi vogliamo credere in Dio, scrive Giovanni, perché ne avvertiamo la presenza o ne sentiamo il bisogno nel profondo del nostro cuore, o che noi pensiamo alla esistenza di Dio attraverso una serie di ragionamenti più o meno complessi, non comporta molta differenza, perché in entrambi i casi ragioniamo sulla necessità di avere un creatore. Guardate, e questa riflessione sottintende che la ragione sia, sebbene appena appena, più importante della fede. Quindi la filosofia, scrive Giovanni, è un'alleata preziosa della religione ed è uno strumento utile per arrivare alla comprensione della propria fede. Ora, queste considerazioni, dalle quali emerge, anche se non in modo esplicito, che la ragione fosse più importante della fede, procurano a Giovanni Scoto e Eugena qualche fastidio. Cioè, da prima una ammonizione e poi la condanna da parte di due sinodi, quello dell'855 con Papa Leone IV e quello dell'859 con Papa Niccolò I, in cui si ribadisce il primato della fede sulla ragione. Guarda, è bene che tu dica che comunque la fede sovrasta la ragione, se no, i tribunali erano molto severi, si rischiava di finire come la farfalla, quindi dopo la condanna Giovanni Scorto e Eugena cerca di essere più prudente, per giunta non ha alcuna intenzione di contestare l'autorità della Chiesa, anzi scrive che senza la ragione la fede è lenta e senza la fede la ragione è vuota, vedete come abile, ma non può fare a meno di continuare a pensare con la sua testa per ribadire che la fede e la ragione, in quanto emanano da un'unica fonte che è Dio, non possono mai ostacolarsi l'una con l'altra, ma in realtà si rafforzano a vicenda, perché l'autorità della fede conferma la ragione e a sua volta la facoltà della ragione chiarisce il contenuto della fede e di conseguenza se ne deduce che il primo posto spetta la ragione, che al contrario della fede ha la possibilità, non lo dice così ad alta voce come lo sto dicendo io, ma di basarsi su se stessa ed è conscia del proprio perimetro e dei propri limiti. Questa riflessione di Giovanni Scorto e Lucena sul rapporto tra fede e ragione, con il piatto della bilancia che pende, sebbene appena un po', ci tiene a ribadire lui, dalla parte della ragione, costituisce il primo passo sul territorio della scolastica. Cioè, da questa riflessione dipende il fatto che la filosofia, la ragione e la teologia, la fede, sono due discipline interdipendenti nel disegnare il quadro dinamico dell'universo e interagiscono tra loro in modo che tocchi alla fede, secondo l'insegnamento dei padri apostolici e dei padri apologisti, aprire un varco verso la vera conoscenza e, secondo la visione dei padri, la Sacra Scrittura e la natura, il mondo creato, sono i due oggetti fondamentali in cui si manifesta la stessa verità eterna, con una perfetta consonanza. Ma poi però, precisa Giovanni, tocca alla ragione leggere la natura, il mondo creato, e per quanto riguarda la Sacra Scrittura, aggiunge, siccome le sue pagine contengono molti significati e visto che i padri della Chiesa offrono diverse interpretazioni della Scrittura, bisogna scegliere. E scegliere, afferma Giovanni, è ancora un esercizio che dipende dal ragionare. E quindi è evidente che il primo posto nel disegnare il quadro dinamico dell'universo spetta comunque alla ragione. E per mezzo della ragione, scrive Giovanni, possiamo anche affermare che la fede è la massima virtù che ci sia al mondo. Questo modo di considerare in senso dialettico, ed è un ragionamento molto interessante, molto importante, in senso dialettico il rapporto tra la fede e la ragione diventa un metodo di lavoro con il quale Giovanni Scorto e Orugena, che tra l'altro lui pensa per incrementare la fede, perché lui è un credente, cioè è uno che pensa che vada divulgata, cioè la fede, la credenza nel ritorno di Gesù Cristo, la sua linea è una linea dal punto di vista dottrinale, quindi lavora perché è con la ragione, che non dobbiamo mica credere sul, cioè noi dobbiamo ragionare in termini per consolidare, cioè no, la nostra fede, no, questo è l'importanza di questo ragionamento. E Questo modo di considerare in senso dialettico, no, il rapporto tra la fede e la ragione, diventa un metodo di lavoro con il quale Giovanni Scotto de Lucina descrive nel testo della sua opera principale intitolata De divisione nature, la divisione della natura, la forma dell'universo. Ora attenzione, a proposito dei vari aspetti della natura, di quali aspetti della natura, la montagna, la collina, la pianura, il lago, il fiume, il mare, o quale altro aspetto avete usufruito nel corso dell'estate appena trascorsa? Di solito d'estate, dove vai? Al mare, montagna, il lago, il fiume, scrivete quattro righe in un proposito. Tra l'862 e l'866 Giovanni Scotto e Lugena scrive la sua opera principale intitolata De divisione nature, la divisione della natura, e quest'opera che abbiamo già osservato alla fine del maggio scorso e che rappresenta il primo passo sul territorio della scolastica consiste in una descrizione sistematica dell'universo a partire dall'idea mutuata dal pensiero neoplatonico contenuto nel Dionigi Areopagita che tutto il cosmo si muova con un duplice movimento discendente ed ascendente a spirale, il cui punto di partenza e di arrivo è Dio. Secondo la concezione che tutto è emanato dall'uno e tutto ritorna all'uno. E di quest'opera, che rappresenta il primo passo sul territorio della scolastica, e del suo autore, che, come forse ricorderete, paga con la vita il fatto di aver affrontato una tematica pericolosa in vita ai fondamentalisti, ricordate, ma ce ne occuperemo nel prossimo itinerario che ci porta davanti al primo paesaggio intellettuale che dobbiamo osservare, che è quello della scolastica alle sue origini. Questa sera, in conclusione del tradizionale rituale della partenza, abbiamo preparato quindi il nostro metaforico zainetto intellettuale nel quale abbiamo sistemato tre oggetti culturali: la scuola palatina carolingia, ma termine scuola, il concetto della scuola è molto più ampio, la casa della saggezza, cioè il laboratorio dove si svolge l'attività della scuola di Toledo, che è soprattutto un'attività di traduzione, e la traduzione è l'elemento fondamentale che ci interessa. Noi per fortuna abbiamo già tutte le opere tradotte, già è stato fatto questo lavoro, non ci pensiamo mai, che è tutto un lavoro. In questi anni è stato fatto un lavoro che per noi è utile oggi per capire come sia possibile per noi allargarci la vita ed allungarci la vita. E il tema, il terzo oggetto, del rapporto tra la fede e la ragione. Quindi siamo pronti per partire, spronati da un significativo interrogativo: come si evolve allora il tema del rapporto tra la fede e la ragione? Perché abbiamo visto, parte con Giovanni Scotto e Lugena che comincia a ragionarci, ma evidentemente non è il solo e non è l'unico, ma è un gruppo numeroso di personaggi che se ne occupano. E affrontando questo tema, guardate, in certi casi in modo non indolore, che il movimento della scolastica comincia ad investire in intelligenza. E mille mosche, pannocchi e carestia, come lo affrontano questo tema? A modo loro, naturalmente. E quindi, per concludere, leggiamo e consumiamo l'ultimo boccone, a proposito di fame, della nostra razione settimanale di storie dell'anno 1000. Un sacco pieno di barba. Il convento era un convento così sperduto in mezzo alle montagne che nessuno sapeva che ci fosse. per vederlo bisognava arrivare davanti alla porta, proprio come sono arrivati per caso mille mosche, pannocchia e carestia. Lo avevano fondato dei frati che si erano persi in mezzo alla boscaglia, ma un giorno era arrivata la peste e se ne era portati via tutti. Così il convento restò chiuso e abbandonato per 100 anni e più. Lo scoprirono per caso dei frati randagi che venivano dall'Oriente e li guidava Fra Guidone, che era il più grande frate del Medioevo. Dopo la sua morte, ogni tanto dal convento, partiva un frate per andare a Roma a parlare con il Papa e chiedergli di santificare Fra Guidone, ma nessuno di questi frati era mai tornato indietro. I frati erano sicuri che un bel giorno Fra Guidone sarebbe andato a finire sugli altari, in mezzo a tutti gli altri santi, e avrebbe avuto anche lui il suo giorno sul calendario. Intanto, per incominciare, Fra Guidone faceva le prediche cantando, e infatti aveva la più bella voce di tutti i frati, di tutti i preti della terra. Aveva anche composto molte cantilene, che incominciavano tutte con un verso della Bibbia e finivano con Cristo Rex et Domine, cioè nostro Re, Padrone, eccetera, eccetera. Componeva il canto e il controcanto. Era il migliore cantore sia nel canto fermo sia in quello melodiato, e cioè con la voce piena di variazioni, e infatti delle volte finiva la predica gridando eccetera eccetera con voce ferma, e a volte invece usava la parola melodiata con la E finale prima aperta, poi chiusa, poi acuta come se fosse una I, e in ultimo con la E grave, lunghissima, che si sfibrava nell'aria. Cantava benissimo anche a quando aveva il raffreddore. Da giovane cantò con tanta dolcezza che una monaca cadde giù dalla finestra, e altre volte caddero dei bambini e dei vecchi. Così Fra Guidone smise di cantare nelle piazze di paese e radunava la gente in aperta campagna. Cantava anche in falsetto. Tra l'altro fischiava così bene che gli uccelletti lo stavano a sentire. Se fischiava da merlo arrivavano in convento tutti i merli, e così gli usignoli se fischiava da usignolo. Oppure squittiva come le rondini, e un inverno arrivò da lontano una nuvola di rondini che oscurò il cielo e coprì di escrementi il convento. Quando cantava Fra Guidone veniva gente da tutte le parti. C'erano campagnoli con dei ramoscelli d'albero in mano e c'erano tanti bambini con le candele. Fra Guidone saliva su una torre di legno e cantava. Vicino a lui c'era un gonfalone bianco che indicava da quale parte soffiava il vento, e così la gente si metteva sotto vento, altrimenti il canto se ne andava tutto dall'altra parte e si perdeva nelle valli dove non c'era nessuno. Il momento più alto era quando Fra Guidone si copriva la testa con un cappuccio e il suo canto era diretto soltanto a Dio. Nel silenzio il gonfalone bianco sventolava verso l'alto come se ci fosse un vento speciale che soffiasse da sottoterra e tirasse verso il cielo tutte le cose insieme al canto di Fra Guidone. E infatti volavano le foglie, si allungavano le fiammelle delle candele, volavano i cappelli e si drizzavano i capelli della gente, e si alzava anche tutta la polvere che c'era in giro. Era proprio quando Fra Guidone aveva la testa dentro al cappuccio che succedevano i miracoli. Per esempio, un contadino che aveva un reumatismo al braccio destro e non poteva più lavorare, gli era andato il reumatismo nel braccio sinistro. Una donna che aveva una gamba più corta dell'altra, gli erano diventate corde tutte e due e dopo camminava benissimo. Un bambino che balbettava e faceva ridere tutti era diventato muto e non faceva niente. Quando Fra Guidone si tirava sul cappuccio e finiva la predica con una cantata finale, la gente gli correva intorno strappandogli i peli dalla barba da portare a casa come reliquie. E allora Fra Guidone, per evitare che gliela strappassero, un giorno si era portato dietro un paio di forbici e si era tagliato la lunga barba per dare un ciuffetto a tutti quelli che glielo chiedevano. Purtroppo si alzò un vento fortissimo e portò via tutta la barba. Il frate si arrabbiò molto, pestò i piedi e decise di non cantare più. Si chiuse nella sua cella del convento e tutte le mattine cominciò a tagliarsi la barba e a metterla in un sacco. appena il sacco fu pieno, lo chiuse con lo spago e aspettò di morire. Infatti morì subito dopo, e i frati del convento vissero per molti anni scambiando i peli della barba di Fra Guidone con roba da mangiare, specialmente maiali e farina di grano. Naturalmente, con il passare del tempo, la barba miracolosa di Fra Guidone cresceva di valore e al mercato si contrattava il bestiame con i ciuffetti di barba invece che con le monete d'oro e d'argento. Ma c'erano anche quelli che si tenevano il loro ciuffetto di barba in casa e sotto i vestiti e non volevano darlo via a nessun prezzo, perché i miracoli non hanno prezzo. Ma fra tutti i miracoli di Fra Guidone, quello più miracoloso era il sacco di barba sempre pieno. Per quanta barba vedessero i frati, il sacco era sempre pieno. E un altro fatto che ha del miracolo è che la barba dei frati di questo monastero non cresceva mai. Forse per rispetto alla barba di Fra Guidone, o forse per un'altra ragione, eccetera, eccetera. Mille mosche, pannocchie e carestia stavano lì ad ascoltare le storie di Fra Guidone, quando arriva il suono di una campanella, e allora saltano in piedi, vanno dove vanno tutti gli altri frati, cioè sotto una loggia, dentro una porta, lungo un corridoio, giù per una scala, davanti a un altro corridoio, e a un certo punto Carestia incomincia a preoccuparsi, a fare delle domande a mille volte. Dove andiamo? Nel refettorio. Che cos'è? Il posto dove mangiano i frati? Se hanno un posto fatto apposta per mangiare, è segno che mangiano spesso. I frati mangiano tutti i giorni. Mi dispiace che non so il latino, se no mi farei il frate subito. La vita del frate è la più bella che ci sia, però bisogna averci la vocazione. Che cos'è? Una cosa strana che può venire a chiunque sia, anche a noi, a tutti. E come fa uno a capire se ha la vocazione? Questo non lo so, ma credo che quando uno ce l'ha se ne accorge. Come la fame? La fame è facile, perché ti prende lo stomaco e la pancia. La vocazione ti prende la testa. Credo che ti incominci a tirare la testa e allora dici: mi faccio frate, mi faccio frate. Ecco che mi gira la testa, è la fame. Come fai a saperlo? Secondo me invece è proprio la vocazione. Hai voglia di farti frate? Sì. Adesso mangiamo, e se dopo mangiato ti gira ancora la testa, è segno che hai la vocazione, allora ti fai frate. E voi? Ci facciamo frati anche noi, una vocazione basta per tutti e tre. Il priore si mette a capotavola e tutti gli altri si dispongono intorno a lui. Poi arriva il cuoco del convento e mette una scodella davanti a ciascuno e a tutti quanti. Mille mosche, pannocchie e carestia guardano subito se dentro la scodella c'è qualcosa da mangiare, e invece sono vuote. Il frate priore si mette a leggere a voce alta un passo del Vangelo in latino. Et cum fecisset, mescolando le parole, quasi flagellum de funiculis, come in una minestra o minestrone, omnes exit de tempio, mentre i frati si mettono a masticare e a fare scricchiolare i denti, oves quoquet boves, mille mosche ed altri due, e gli altri due incominciano a innervosirsi. Carestia guarda Pannocchia, Pannocchia guarda mille mosche, mille mosche guarda Carestia, e tutti e tre guardano le scodelle vuote, poi guardano il soffitto, poi tornano a riguardarsi, e intanto gli ronzano nelle orecchie quelle parole latine che sembrano una gran minestra o minestrone. Poi la voce del priore tace e tutti si mettono a pregare in silenzio. A questo punto mille mosche si fa coraggio e si rivolge al frate che gli sta vicino. Fratello frate, scusate tanto, ma la mia scodella è vuota, come si spiega? Non ci sarebbe qualcosa da mettere sotto i denti e dentro lo stomaco? Stiamo facendo un digiuno di una settimana, perché San Guidone ci faccia trovare sempre il sacco pieno. Ma la barba cresce di più mangiando di più, cresce di più la nostra, ma non la sua. Ma la sua come fa a crescere se è morto? Con le preghiere e con il digiuno. Pannocchia e Carestia si tappano le orecchie per non sentire parlare di digiuno. Mille mosche se le vorrebbe tappare anche lui, ma non fa in tempo. perché tutte le cose si mettono a girare, compresi i frati e pannocchie, e carestia, il priore, e sente un gran ronzio nella testa e dei fischi come se fosse cascato dentro la buca di un vulcano. Che cosa sta succedendo a mille morte? Vedremo la prossima. Ma lo scopriremo la prossima settimana, ma soprattutto la prossima settimana iniziamo ad occuparci di come si evolve il tema del rapporto tra la fede e la ragione. E con questo argomento prendiamo decisamente il passo con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, sulla scia dell'alfabetizzazione funzionale e culturale, consapevoli che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. La scuola è qui, il viaggio è cominciato, accorrete numerose e numerosi. Buonanotte.